Santina è una giovane maestra. La sua prima nomina è a Presegno, paesino della Valsabbia. Per arrivarci, Santina deve arrampicarsi per ore, che piova o nevichi. La scuola, una pluriclasse di 15 bambini, è una stanzetta ai piedi della chiesa, ex pollaio della canonica, dove c'è l'unica radio del paese. Un pomeriggio, finite le lezioni, verso la fine di ottobre del 43, Santina vede tre giovanotti scendere dalle scale del suo pollaio. Le chiedono di ascoltare la radio. Girano le manopole finché si sente una voce scandire: «Qui, Radio Londra. Le scarpe sono rotte. Il cappello è verde. Sui monti cade la neve». Santina è incuriosita. Capisce che sono partigiani e quando le chiedono di poter tornare acconsente, purché dopo la fine delle lezioni, quando i bambini sono usciti. «Comincia così la mia resistenza», racconta Santina, «distinto, senza sapere niente di politica. Sentivamo dentro di noi un impulso che ci spingeva a unirci per cacciare i fascisti». Col tempo le vengono affidati anche alcuni incarichi. Poi arrivano le mansioni più importanti, come recare e ricevere messaggi o munizioni in Valle Camonica. Parte in bici da Brescia, poi col treno fino a Cividate Camuno. Viaggia così, in mezzo ai tedeschi e ai fascisti, con la sporta piena di materiale pericoloso, appoggiata sul portaoggetti, sopra la testa. Alla metà di ottobre del 44, Santina viene arrestata nel corso di una retata. La portano ad Iddro. Cominciano gli interrogatori, sempre in piena notte, per spezzarle il sonno. Ma lei non parla. Una mattina si trova di fronte quattro militi. Uno addetto agli schiaffi, due con un bastone, uno che comanda. «Allora, Santina, dici chi è Tony?» Il suo Tony, il suo fidanzato partigiano di cui lei è staffetta. «Mai sentito nominare». Le molano due ceffoni da farle vedere le stelle, poi le mettono le manette, la fanno sdraiare a testa in giù, su un sacco gonfio. Stessa domanda, stessa risposta. 5 minuti di massaggi, ordina quello che comanda, e cominciano a bastonarla finché sviene. Rimane 2 giorni sul pagliericcio, in stato confusionale. Quelle 2 ore di botte l'hanno fatta diventare tutta nera. La devono sorreggere quando si alza in piedi. Qualche giorno dopo ricominciano a torturarla. Accendono fiammiferi, le scottano le unghie dei piedi, lei urla e sempre di notte. Una volta le fanno ascoltare una scarica di mitra. Da una porta entra un milite. «Quello è sistemato, ora tocca alla ragazza». Un altro dice: «Chiamate un prete». Il prete fascista arriva, si mette la stola e la invita a confessarsi, ma Santina, agitandogli un dito sotto il naso, «non ho niente da dire io a lei». Era un bluff. La caricano su una camionetta e la portano a Canton Mombello, il carcere dove incontra altre donne della resistenza bresciana. L'impatto è forte. Il guardiano, con un enorme mazzo di chiavi, un portone, un altro portone, un cancello, un'interminabile sequenza di sbarramenti alle sue spalle. Tutto intorno alla cella il canalino per i bisogni, perché la porta viene aperta solo una volta al giorno. «Lì piangevo di continuo», ricorda Santina, «e ho smesso di mangiare. Una mattina, dopo una settimana, mi dicono che vado a casa. Non ci credo. Mi metto addosso tutti gli indumenti che ho. Se mi picchiano, penso sentirò meno male». Invece è vero. Quando arriva nella piazzetta del suo paese, la trova piena di gente. Tutti la baciano, persino il prete. E le campane festeggiano il suo ritorno, suonando a festa. Santa Dusi era nata il 14 maggio 1921 a Forno Dono, ed è morta a Brescia il 21 gennaio 2015.